Laudetur Jesus Christus. Siete all'ascolto della Radio Vaticana.
Coraggio.
Conforto.
Contemplazione.
Orizzonti cristiani.
Un'occasione quotidiana per ricominciare insieme.
Pregare in spirito e verità. La preghiera secondo la Bibbia. Meditazioni di Padre Raniero Cantalamessa e Monsignor Bruno Maggioni. Voce di Monia Parente.
Continuiamo anche oggi a meditare sulla preghiera che ci ha insegnato Gesù. La paternità di Dio si esprime al plurale, Padre nostro. Il suo amore è per tutti e invita gli uomini a radunarsi. È insofferente alle discriminazioni, fa sorgere il sole sopra i buoni e sopra i cattivi. Si noti l'uso del plurale anche nella domanda del pane, del perdono e della prova. In ogni sua richiesta, il discepolo deve pensare all'intera comunità. La preghiera cristiana è una preghiera espropriata. Ma il nome Padre a Matteo non basta. Aggiunge che sei nei cieli, richiamando in tal modo la trascendenza e l'alterità di Dio. Dio è vicino e lontano, Padre e Signore. Ogni autentico rapporto religioso risulta di confidenza e timore, familiarità e obbedienza. Il binomio Padre-Creatore sollecita a vedere nelle creature, in ogni cosa e in ogni evento, un dono e mette in luce che l'essere suo popolo è un'immensa e gratuita degnazione, cosa che impedisce di trasformare la grazia dell'elezione in spirito di gretto settarismo e conduce inoltre alla fiducia e alla serenità, al senso della provvidenza, conseguenza questa che Matteo esplicita subito dopo. Caratteristico è l'aggettivo possessivo delle prime tre petizioni: il tuo nome, il tuo regno, la tua volontà. Nella preghiera il discepolo chiede qualcosa che appartiene anzitutto a Dio e si noti il passivo della prima e della terza domanda: sia santificato, sia fatta, sottinteso da te. Il protagonista è Dio. Sia santificato il tuo nome. Questa espressione deve essere intesa alla luce dell'Antico Testamento, in particolare di Ezechiele 36. Non indica una lode fatta di culto e di parole, quanto piuttosto un permettere a Dio di svelare nella vita del singolo e della comunità la sua potenza salvifica. Con questa domanda il discepolo chiede che la comunità diventi un involucro trasparente, capace di mostrare di fronte al mondo la presenza liberante di Dio. Alla domanda in che modo gli uomini possono santificare il nome, i rabbini solevano rispondere con la parola, ma soprattutto con la vita. La vera santificazione del nome è il dono della vita. venga il tuo regno. Per capire il concetto di regno, bisogna rifarsi a tutta la predicazione di Gesù. Il regno è già presente qui, ma è allo stesso tempo futuro. Il verbo venga mostra che in questa domanda si admira principalmente il regno nel suo stadio ultimo, non una sua venuta lenta e progressiva, ma la sua irruzione definitiva. Era questo il desiderio delle prime comunità cristiane racchiuso nella invocazione aramaica Maranatha, vieni Signore Gesù. Sia fatta la tua volontà. Questa terza invocazione ripete le prime due, sottolineando maggiormente il loro aspetto morale. Si tenga presente che, per volontà di Dio, non si intende semplicemente l'insieme dei comandamenti, ma il disegno di salvezza. Come in cielo, così in terra. Non si riferisce soltanto alla terza domanda, ma anche alle prime due. Può significare semplicemente dappertutto, ma può anche avere un senso più pregnante. Come in cielo il nome di Dio è santificato, il suo regno perfettamente compiuto e la sua volontà obbedita, così avvenga sulla terra. Si chiede che la terra diventi il risvolto del cielo. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. La richiesta del pane è la più umile, ma è al centro e questo ne indica l'importanza. In questa domanda c'è un vivo senso di dipendenza. Il pane è nostro, frutto del nostro lavoro, e tuttavia lo si chiede come un dono. C'è un senso di solidarietà. Si prega per il pane comune. E c'è soprattutto una nota di sobrietà. Si chiede per oggi il pane sufficiente, nulla più. Il regno al primo posto, il resto in funzione di esso. Il pensiero corre alla manna e alla domanda sobria dell'antico saggio. Perdona a noi i nostri debiti, come noi li perdoniamo ai nostri debitori. Debiti è espressione giudaica per indicare i peccati, non visti in se stessi, ma in relazione a Dio, al quale si deve prestare adeguata riparazione. Questa quinta domanda è tanto importante che Matteo sente il bisogno di commentarla. Se voi, infatti, perdonate agli uomini le loro offese, anche il Padre Celeste vi perdonerà. Dio lo si sperimenta come padre nel perdono e lo si riconosce come padre perdonando ai fratelli, un perdono senza limiti, perché è unicamente il perdono senza limiti, non fino a 7 volte ma fino a 70 volte 7, che assomiglia al suo perdono. La parabola del servo perdonato e incapace di perdonare insegna che il perdono del padre è il motivo e la misura del perdono fraterno. La relazione fra il perdono di Dio e il perdono ai fratelli la si ritrova anche presso la maggioranza dei rabbini. Se tu perdoni al tuo vicino, l'unico perdonerà a te. Se tu non perdoni al vicino, nessuno avrà compassione di te. La sesta e la settima domanda mostrano che il Padre non ci sottrae alla drammaticità dell'esistenza. Liberaci dal male. Va probabilmente tradotto con liberaci dal maligno. Non abbandonarci alla tentazione va inteso come non lasciarci soccombere nella prova. Così la preghiera si apre col Padre e si conclude ricordando la presenza del maligno. L'uomo è nel mezzo, conteso e lacerato. Nessun pessimismo, senza dubbio. L'amore del Padre è più forte del maligno, ma il dramma rimane. Dio è Padre, ma non sottrae alla prova. Persino la stessa paternità di Dio, che spesso sembra rimanere silenziosa di fronte alle pressanti domande dei figli, può costituire alle volte una prova, come accadde a Gesù nel Getsemani e sulla croce.
Monia Parente ha proposto Pregare in spirito e verità. La preghiera secondo la Bibbia. Meditazioni di Padre Raniero Cantalamessa e Monsignor Bruno Maggioni. Tratte dall'omonimo volume pubblicato dalle Edizioni San Paolo.